si appella forte delle proprie leggi. Per ispirarsi invece a un'arrogante intolleranza fino a cedere alla tentazione evidentemente irresistibile di insegnare a tutti gli altri, gli italiani in particolar modo, come si debba stare al mondo. Ecco così una inaspettata declinazione francese di quel marchese del Grillo che sembrava essere una nostra esclusiva. Sono queste le prime reazioni suscitate e che suscita la notizia della conferma definitiva da parte della Corte di Cassazione francese della decisione già presa dalla Corte d'Appello di rifiutare l'estradizione di 10 terroristi italiani, protagonisti di violenze anche estreme negli anni di piombo, che hanno, anni di piombo e virgolettato, che hanno a lungo impestato il nostro paese. Le motivazioni di tale grave decisione oscillano tra il paradossale e l'incredibile. Si sostiene infatti che l'estradizione avrebbe provocato un danno spropositato al diritto a una vita privata e familiare ormai stabilmente acquisita in Francia dagli estradandi, così dimostrando una disumana insensibilità per i danni cagionati alla vita privata e familiare delle vittime delle azioni terroristiche. Per non parlare della sofferenza e del dolore che ancora oggi affliggono i familiari delle vittime, chiedendo scusa a quegli intellettuali nostrani che accusano il dibattito sul crimine organizzato di soffrire di parentocentrismo. E attenzione, senza che da parte dei terroristi da estradare vi sia mai stato un qualche segnale di pentimento o ravvedimento e men che mai una qualche manifestazione di solidarietà o intenzione di riparazione dei guasti causati. Ancora più pretestuosa è la motivazione che si ricollega alla mancanza in Italia di un equo processo. E qui si avverte l'influenza di cattivi maestri riparati e coccolati in Francia, e soprattutto se presentano il nostro paese come un concentrato di obbrobri giudiziari. La vicenda di Cesare Battisti e le attenzioni che gli sono state riservate sono al riguardo illuminanti. In verità il nostro sistema giudiziario ha sempre rispettato i diritti degli imputati anche nei processi per terrorismo, non solo mediante la scrupolosa osservanza delle norme del codice, ma anche riconoscendo l'identità politica degli imputati, come è avvenuto a Torino nel processo ai capi storici delle Brigate Rosse, ammessi per sino a controinterrogare personalmente le loro vittime. Mi fermo un attimo che in radio non sono più da solo e bisogna andare ad aprire la porta.
Rischio settimana al gabbio per farti un buco in testa. E ancora, bang, bang, bang. Se vengo ti apro un buco, poi hai chiuso, se si muove...
Chicco dammi retta se esplode la rabbia. Non farti bere in un bicchiere d'acqua. Coprita tu, copriti la faccia. Studia la strada, fatti una mappa. Siti si fanno coi direzionali e le camere di sorveglianza. Tu fatti furba a canasto iPhone. Non farti le foto, non siamo in vacanza. Attento sempre a tutti quegli occhi dall'alto. Attentamente, osservano ogni tuo passo. Siamo in diretta mentre il mondo collassa lentamente. Come ti passa? Tu puoi difendere la natura, oppure puoi essere tu la natura che si difende. Evita tutte Versace, tutte decorate a catene dorate. Meglio restare in panda con il buio. Brilla una miccia, abito scuro, amico ninja. Portagli un cambio lo zaino ma non la valigia. Viaggia leggero che è un gioco serio. E se te lo chiedono di non c'ero.
Se te lo chiedono è tutta questione di metodo. Non serve l'idea del secolo. Sta succedendo davvero. Scodi di latte. Avanza compatto. O fai come l'arco. Esci dall'arco. Fai come ruggine sparca. Il tuo zio te lo chiedono. È tutta questione di metodo.
È tutta questione di metodo.
Di metodo. Scodi di latte. Avanza compatto. O fai come l'arco. Esci dall'arco. Fai come ruggine sparca.
Cresce la tensione sociale sfociata ancora nelle proteste di piazza. Scontri, tafferugli e saccheggi la scorsa notte.
Chicco è presente, chi cazzo hai davanti? Se fai tarantelle metti i guanti. Sighe rilevano impronte, dati biometrici pure passanti. E queste città sono un forno. L'estate mandate gli idranti. Sì, mandatene tanti per organi caldi. Corri veloce, tu fagli venire crampi.
Occhio alle pietre se inciampi. Segnati il numero degli avvocati fidati. Sugli avambracci se la paura diventa panico. In prima linea non starci.
faccio anche più indietro, poi tornare utile agli altri. Fossimo scaltri, faremo scalpi, faremo salti di gioia con sneaker fiammanti pagate col quasi.
Atteggiamento e violenza, pubblico ufficiale.
Se te lo chiedo, è tutta questione di metodo, non serve l'idea del secolo. Sta succedendo davvero.
9.04, torniamo in voce, non siamo più soli qui in radio. Io ti ho aperto il microfono già.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Onda Rossa.
E allora finiamo di leggere l'editoriale della Stampa di Giancarlo Caselli. Quindi dicevamo, in verità il nostro sistema giudiziario ha sempre rispettato i diritti degli imputati anche nei processi per terrorismo. Non solo mediante la scrupolosa osservanza delle norme del codice, ma anche riconoscendo l'identità politica degli imputati, come è avvenuto a Torino nel processo ai capi storici delle Brigate Rosse, ammessi persino a controinterrogare personalmente le loro vittime. Aperte parentesi, quelle ancora vive. Da ultimo i cugini francesi, così premurosi e zelanti nel fornire assistenza ai terroristi che vogliono sfuggire alla giustizia italiana, non sembrano altrettanto disponibili verso i poveracci extracomunitari che cercano di oltrepassare la frontiera italo-francese per sfuggire alla fame e alla persecuzione. Si tratta forse di grandeur a corrente alternata? Conclude così Giancarlo Caselli, ci mette un po' di tutto, parla di, anche di persecuzione, non certo della persecuzione politica dello Stato italiano nei confronti appunto di queste persone. Possiamo andare a vedere anche il manifesto velocemente come tratta la questione. Siamo a pagina 6. Parigi dice no all'estradizione di Pietro Stefani e dei 9 ex BR. È un no definitivo quello che la Corte di Cassazione di Parigi ha opposto alla richiesta di estradizione in Italia di 10 ex militanti dell'estrema sinistra di 40 anni fa. La vicenda era in piedi dal 2021, quando scattò l'operazione Ombre Rosse e vennero arrestati l'ex lotta continua Giorgio Petro Stefani, e insomma qui cita tutti i nomi. E già li abbiamo già letti all'inizio, andrei oltre. Già a giugno dell'anno scorso la Corte d'Appello di Parigi si era opposta alla richiesta del governo italiano, motivando la sua decisione con due articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e sottolineando anche come per 30 anni queste persone siano state praticamente dimenticate dalla giustizia, salvo poi tornare di moda all'improvviso dopo un incontro tra l'allora ministro della giustizia Cartabia e il suo omologo francese Éric Dupond-Moretti. In principio il governo di Roma aveva presentato una lista con oltre 200 nomi da arrestare e rimpatriare, ma alla fine il compromesso fu raggiunto su 9 ex condannati per terrorismo più Pietro Stefani, colpevole dell'omicidio del commissario Calabresi. Anche il presidente Macron si era fatto notare come grande sponsor dell'iniziativa, rompendo con la tradizione della dottrina Mitterrand che impediva i rimpatri, arrivando addirittura a parlare degli arresti di Ombre Rosse come di un momento storico. I 10 comunque vennero rimessi in libertà nel giro di qualche giorno in attesa di un pronunciamento dei giudici. Questa decisione della Corte di Cassazione rappresenta la vittoria di un diritto a cui ho sempre creduto contro gli smarrimenti politici, commenta l'avvocata di 7 dei 10 ex militanti, Irene Terrell. Parliamo di una sentenza definitiva che si basa sul merito e la consacrazione giudiziaria del diritto di asilo e chiude un capitolo lungo 40 anni. I giudici francesi hanno ritenuto non adeguati i processi italiani, per lo più avvenuti in contumacia, e hanno affermato che, a distanza di tanti decenni dai fatti, non si possa non tener conto del diritto di chiunque ad avere una vita privata e familiare senza dover subire una persecuzione a vita. Conclude Terrell, le persone sono esseri umani che cambiano, non possono essere ridotte fino alla fine dei loro giorni ad atti che possono aver compiuto a 18 o 20 anni, non si debbono tenere aperte le piaghe per l'eternità e questo non significa non rispettare le vittime. Uno Stato però deve andare verso soluzioni politiche. E andando ancora oltre in Italia però ad essere maggioritaria ancora la linea della forca come mezzo utile a risolvere le questioni storiche. Dunque le dichiarazioni sconcertate sulla sentenza di Parigi fioccano. È uno smacco alla nostra nazione, alle vittime e alle loro famiglie, tuonano indignati il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. Respingono i bambini immigrati alle frontiere, ma coccolano gli assassini brigatisti, alzano il tiro dalla Lega, che era quanto alla fine sosteneva anche poco fa Caselli. Riccardo Decorato, vicepresidente di Fratelli d'Italia della Commissione Affari Costituzionali della Camera, invoca l'intervento della magistratura sovranazionale contro l'ennesimo rifiuto dei tribunali francesi di rendere all'Italia dei feroci assassini. Più laconico il ministro della giustizia Carlo Nordio, che si limita a prendere atto e sostiene che in ogni caso l'Italia ha fatto tutto quanto in suo potere perché fosse rimosso l'ostacolo politico che per decenni ha impedito alla magistratura francese di valutare le nostre richieste. Dupont Moretti, dal canto suo, ha in più occasioni sottolineato la sua volontà di cercare di accontentare l'Italia sull'estradizione di questi 10 rifugiati, chiarendo una volta per tutte quanto la questione sia stata politica più che giudiziaria. Ma c'è un giudice a Parigi. Con questo direi che possiamo concludere questa vicenda e torneremo a parlare della Francia, però appunto come dicevo in apertura, sicuramente questa vicenda letta oggi anche in linea alla luce della questione Cospito dà un significato in più a che cosa significa appunto quando si parla di stato di vendetta, persecuzioni politiche e via dicendo. Non so se dall'altra parte del tavolo c'è già qualche cosa da aggiungere o da leggere.
No, soltanto sottolineare come sempre in queste occasioni purtroppo il ruolo che viene dato all'associazione dei parenti delle vittime e l'assoluto protagonismo dentro il governo e nelle dichiarazioni del giorno dopo degli esponenti di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, insomma, dell'ex MSI, che invocano addirittura, ci sono le parole di Rampelli sul Messaggero, hai ricordato le parole di Decorato, che invocano addirittura la magistratura sovranazionale, insomma persone che hanno avuto complicità più o meno dirette con le stragi in questo paese, che però invocano per i compagni e le compagne attualmente in Francia una vendetta lunga decenni.
Silenzio di campagna. E questa si di qua, più grande di banana, che prega se ne va, ritorna e sogna.
La testa del papa che rotola giù dalle scalinate di Piazza di Spagna. La festa privata è già il clou, gestisci l'ansia se notte se magna.
Chiara della stampa fine nota taci, prendo madamaga sempre sulla traccia.
Tieniti i tuoi contanti e flussi, i tuoi magatussi, gli oligarchi russi, sto a caccia. Un certo di emozioni scorticato come i pazzi, i segni della vita ce li leggi sulla faccia. A metà strada tra Emil Zola ed un romanzo di Sciascia, una decade di rap e scontri in piazza con GH. Non sarò spalla per alcuna pacca, solo dopo un live, segno sopra il mic un'altra attacca. Vita piena di cliché, andale, veleno che poi sa di mandorle. Io non rappo come...
Continuiamo a parlare di richieste di estradizione, continuiamo a parlare di giustizia italiana e giustizia francese, lo facciamo però per raccontarvi finalmente di una buona notizia, quella che riguarda Vincenzo Vecchi, e che la cui richiesta di estradizione è stata definitivamente respinta dai tribunali francesi. Ce lo racconta Gian Sandro Merli a pagina 6 del Manifesto, che ci dice che Vincenzo Vecchi resta in Francia, Genova è finita. La procura di Liore lo ricorrerà in Cassazione contro la Corte d'Appello della città francese, che venerdì scorso ha rifiutato di consegnare all'Italia Vincenzo Vecchi. Ieri mattina i PM hanno annunciato la rinuncia a procedere nel pomeriggio, i termini sono ufficialmente scaduti. Vecchi è l'unico manifestante giudicato colpevole per gli scontri del G8 di Genova, su cui pende ancora la condanna, 10 anni per devastazione e saccheggio, mentre gli altri reati sono stati prescritti. Gli altri 9 condannati hanno scontato la detenzione e sono liberi. A 22 anni dalle proteste contro il summit dei potenti durante il quale fu assassinato Carlo Giuliani, si può dire che Genova è finita. abbiamo vinto, siamo estremamente soddisfatti che al signor Vecchi sia stata resa giustizia, dice il manifesto Catherine Glon, avvocata del collegio difensivo. Quella di Lione è il terzo rifiuto dei tribunali francesi a dare esecuzione al mandato d'arresto europeo spiccato dall'Italia. Stesso responso ad Angers nel 2020 e a Rennes nel 2019. In quei casi le procure erano ricorse in Cassazione che aveva annullato la decisione. La vicenda è finita anche davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Vecchi era stato arrestato nell'agosto del 2019 nei pressi del paesino della Bretagna, dove aveva trovato rifugio. La Corte di Lione ha sottolineato l'integrazione dell'uomo nel nuovo contesto sociale, la lontananza dai fatti contestati, ma anche la modesta partecipazione agli scontri sulla cui base è stata emessa la condanna e la sproporzione della pena. Elementi, gli ultimi due, che non impediscono ai giudici italiani di infliggere decine di anni di carcere ai manifestanti accusati di devastazione e saccheggio per Genova e non solo. Insomma, questa chiusura su il reato di devastazione e saccheggio è uno degli aspetti che dai microfoni di questa radio ci preme sottolineare. C'è di fatto una sconfessione da parte di una procura estera, comunque di una corte di Cassazione estera, dell'utilizzo di questo reato, reato abominevole da cui tante volte abbiamo trovato l'occasione di parlare da questi microfoni, di cui tante volte purtroppo torneremo a parlare, perché sempre più spesso viene utilizzato in maniera generalizzata per qualsiasi situazione di piazza leggermente più uccisa da una pacifica sfilata. La notizia che, almeno nel caso di Vincenzo, l'utilizzo di questo reato non sia stato sufficiente per rinchiuderlo dentro una cella, che la sua vita potrà continuare, come del resto sta andando avanti da oltre 10 anni, da oltre 20 anni dai fatti, oltre 10 anni dalla condanna, è sicuramente una buona notizia. Rimaniamo ancora in Francia nella segna stampa di questo mercoledì mattina, ma lo facciamo per parlare delle mobilitazioni di piazza, degli scontri e delle proteste che a partire dalla riforma delle pensioni stanno scuotendo il paese transalpino da ormai 10 giorni. Lo facciamo anche in questo caso andando a leggere un paio di articoli dal Manifesto, che a pagina 7 a firma Anna Maria Merlo si preoccupa di raccontarci quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Si parla di un avvicinamento tra il sindacato e il governo francese, almeno un tentativo di interlocuzione che sarebbe stato però bloccato sul nascere dalla rigidità del governo Macron. Il marzo francese, il sindacato tende una mano ma l'Eliseo non vuole cedere. 10ª giornata di protesta, l'intersindacale apre la mediazione ma una condizione: via l'articolo che innalza l'età pensionabile. L'articolo ci racconta di cortei meno importanti, salvo a Parigi, una presenza più forte di giovani esasperati al ricorso al 493, al 49.3, non so come si legge, 493, comunque fondamentalmente alla procedura che prevede che il governo possa deliberare senza passare una consultazione delle Camere, che è stata adottata da Macron per far passare la riforma delle pensioni. con un numero crescente di università e di licei in agitazione, rispettivamente un'ottantina e più di 500, gli scioperi in callo della scuola alla funzione pubblica, anche se ci sono ancora blocchi stradali e proteste diffuse per la 10ª giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Alcuni simboli come la Torre Eiffel, l'Arc de Triomphe e il Versailles sono rimasti chiusi. La benzina manca ormai un po' dappertutto nel paese, nelle stazioni c'è stata confusione, molti voli annullati anche nei prossimi giorni. La CGT ha annunciato la ripresa del lavoro oggi nei Turbini di Parigi dopo 23 giorni di sciopero. Resta però in agitazione della CGT Energia agli inceneritori, ma l'indignazione e l'incomprensione verso il governo dell'Eliseo crescono. Ieri l'intersindacale, su proposta del segretario dell'SFDT Laurent Berger, ha chiesto al governo di entrare in un processo di mediazione nominando 2-3 personalità per discutere sul fondo della riforma in attesa del parere del Consiglio Costituzionale, che dovrebbe intervenire entro il 21 aprile, cioè in tempi troppo lunghi vista la tensione. Non abbiamo bisogno di mediatori per parlarci, ha tagliato corto il portavoce del governo Véran. Il governo non intende accettare la condizione posta all'intersindacale, sospendere l'articolo 7 della riforma, quello che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni, che sarebbe il cuore della legge, diventato il simbolo della sua brutalità per gli oppositori. Reazione indignata di Berger, comincia a stufare la porta chiusa alla discussione, al dialogo insopportabile. Per il segretario dei socialisti Olivier Faure ha un dito alzato contro i manifestanti, insomma, varie reazioni politiche, compresa quella di Mélenchon, che denunciano l'indisponibilità del governo a un confronto. E invece torniamo alla cronaca di quanto succede nelle strade, che ci sembra più interessante. Ci sono stati momenti di tensione nei cortei a Rennes, Nantes, Bordeaux, Tolosa, Lione, Saint-Nazaire, Strasburgo e Parigi. La violenza e la repressione della polizia è oggetto di 65 ricorsi al difensore dei diritti, che stilerà un rapporto, ma anche su questo fronte il governo e le autorità restano sulle loro posizioni. La distribuzione del BRAVEM non è all'ordine del giorno, parliamo del corpo speciale della polizia francese che agisce a fianco all'antisommossa, che si è resa responsabile in questi giorni, ma insomma da anni, ma in particolare in questi giorni, di proteste, di violenze indiscriminate. Laura Nunez, risposta a una petizione che ha già raccolto più di 100.000 firme per mettere fine alla brigata di poliziotti in motocicletta creata ai tempi dei gilet gialli e le dei famigerati Voltigers, nel 1986 avevano ucciso lo studente Houssekin Roumontier Le Prince. Nei cortei molti cartelli con stop gav, fermi di polizia, ma a Parigi ci sono stati 10.000 controlli preventivi prima della manifestazione. Il ministro degli interni Darmanin, che dovrà spiegarsi prossimamente all'Assemblea nazionale sulla gestione dell'ordine, ieri ha annunciato la dissoluzione dell'organizzazione ecologista Sollevamento della Terra, che considera responsabile dei disordini del fine settimana a Saint-Solin, dove negli scontri con la polizia 2 militanti sono stati feriti gravemente. Anche ieri erano tra la vita e la morte. Breve inciso: questo delle dissoluzioni delle organizzazioni è una strategia repressiva che negli ultimi anni va per la maggiore in Francia, a fronte di responsabilità più o meno accertate. Attraverso un provvedimento del Ministero degli Interni si interviene imponendo lo scioglimento a collettivi e organizzazioni, tra l'altro in un gioco speculare, per cui si fa tanto con l'estremismo di destra e con i fascisti, tanto con i compagni e le compagne che sono attive nei percorsi sociali. In questo caso il capo espiatorio è il collettivo, l'organizzazione che ha promosso la manifestazione contro i bacini idrici di Saint-Solin, che nello scorso fine settimana ha visto convogliare decine di migliaia di persone e fronteggiare la polizia per ore. Ad ogni modo, la gestione dell'ordine pubblico mina la democrazia, dicono tutti gli oppositori, di nuovo girando le dichiarazioni tra il segretario del PS, Mélenchon e via dicendo. L'Assemblea nazionale e l'opposizione hanno attaccato il governo di fronte a una protesta come non c'è mai stata dal 68, avete perso ogni connessione con la realtà. Questa invece è la rappresentante di France Insoumise. Politicamente è sempre stallo di fronte a una crisi del funzionamento della democrazia, della decisione e dell'ordine pubblico. Labaye, deputato dell'Assemblea nazionale, commenta: non facciamo niente, aspettiamo nascosti nell'ombra per vincere domani. E proprio sugli effetti nefasti della repressione, insomma quelli più gravi, c'è un racconto di Filippo Ortona che racconta come quello che sta succedendo tra i ferroviari francesi, perché c'è un collega che ha perso un occhio e la rabbia dei suoi colleghi, dice, l'unica risposta di Macron è la polizia. I ferroviari, venuti da tutta la capitale e dintorni, scavano la rete e avanzano con calma su binari del TGV a Gare de Lyon. L'obiettivo è un capannone in fondo ai binari dove lavorava Sebastian M, ferroviere di 47 anni e portavoce regionale del sindacato Sud Rail, che ha perso un occhio a causa di una granata lanciata dalla polizia durante il corteo di giovedì scorso a Parigi. Sti sassi sono una tortura, per fortuna ho messo le scarpe buone, dice un ferroviere della SGT accorso a sostenere i colleghi. Camminare sui sassi tra i binari è effettivamente un supplizio, ma oggi non potevo mancare. Hanno mutilato un collega, normale che siamo parecchi. Oggi la gente non ha paura, anzi, dice, prima di filare via a fare un video per TikTok. All'ingresso del deposito i sindacati hanno appeso uno striscione: la polizia mutila, non perdoniamo. Un collega di Sebastian prende la parola al microfono: siamo vittime di tre violenze, dice, perché rubarci due anni di vita è una violenza, passare una legge senza voto e senza consenso è un'altra violenza, e ora, terza violenza, ci mandano i poliziotti nei cortei. Sebastian è rimasto vittima della loro violenza. La folla applaude, canta, ma la rabbia è palpabile, così come la sensazione che la repressione messa in campo dal governo abbia oltrepassato una linea rossa. Dobbiamo tenere duro per i colleghi feriti, per noi dobbiamo tenere bordel della merda. Un urlo al microfono Fabienne, uno dei leader del Sud Rail, l'autista della linea D dell'interurbana parigina. Il nostro collega è stato mutilato a vita per aver partecipato alla manifestazione, dice Fabien. Dovrà subire questo handicap per tutta la vita in tutto quello che fa. Non ha più l'occhio sinistro, afferma. Mentre cerca di dirigere il corteo ferroviario fuori dal deposito e verso Place de la République, dove partirà la manifestazione dell'intersindacale. L'unica risposta di Macron al movimento sociale è la polizia, una situazione che può solamente degenerare. Se quello che succede ora in Francia succedesse, che so, in Russia, la terra intera griderebbe giustamente allo scandalo. Usciti dal deposito, dopo mezz'oretta di camminata, i ferroviari prendono il loro posto nel corteo sindacale vicino alla Repubblica, dietro allo striscione che accusa la polizia di mutilare i manifestanti. Sono arrivato due minuti dopo il fatto, racconta Tony, coetaneo e collega per di più di 20 anni del ferroviario mutilato. Sangue ovunque, l'occhio gonfio, pesa e poi è svenuto e l'abbiamo portato via. Attorno a lui i colleghi accendono le fumagini giganti, il marchio di fabbrica dei ferroviari francesi. Quello che è successo a Seb, quello che è successo a Sansolin questo weekend è tutto assurdo, prosegue Tony, riferendosi alla manifestazione ecologista durante la quale ci sono state decine di feriti gravi, tra cui due manifestanti tuttora in coma. Il contenuto della rivendicazione non è lo stesso, ma la forma sì, cioè quella di un governo che non riesce a imporre le proprie idee politicamente, ma lo fa attraverso la polizia. Siamo solidali con loro, con tutti, con quello che succede, è semplicemente un obbligo di sopravvivenza. Il Boulevard Voltaire è un'unica grande nuvola di fumo nero, gli sforzi congiunti della polizia e della gendarmeria non riescono a contenere i giovani vestiti di scuro, più di una volta i blocchi più o meno organizzati caricano cordoni di poliziotti troppo fragili per contenere l'impatto di pietre e fuochi di artificio. Quella i giubbotti rossi e i giubbotti gialli del sindacato aggiungono una macchia di colore. A un paio di metri da un cordone della polizia sul quale piovono pietre e bottiglie, dei ferroviari di Sud della SGT prendono in giro un parigino in bicicletta. Ha suonato il campanello perché stavano sulla ciclabile. Parigi va a fuoco, ma il parigino la ciclabile non gliela togli, ride uno. E l'altro, se fossi più giovane, dice accennando ai ragazzi vestiti di nero. Poi all'improvviso un urla un terzo che addosso il giubbotto giallo di Sud Rail, avvertendo i colleghi di lacrimogeni che cominciano a piovere dal cielo. Questo è il reportage a firma di Filippo Ortona sulle manifestazioni di ieri a Parigi, manifestazioni in cui si sta realizzando una grossa convergenza tra settori diversi in lotta, sia del mondo sindacale, sia del mondo giovanile, sia dell'attivismo politico in Francia. Staremo a vedere nelle prossime ore che succede, mentre si fa la conta dei feriti, dei mutilati e purtroppo dei compagni e delle compagne ancora in coma.
E 28 adesso torniamo in voce. Io stavo sfogliando giusto la stampa e in realtà non è una notizia di primo piano, però credo sia una notizia rilevante in linea con quanto è stato in linea con, insomma, con quanto la radio ha seguito la mobilitazione contro il 41 bis. Abbiamo fatto anche degli approfondimenti riguardo in particolare l'antimafia e quindi c'è un riquadro a pagina 4 della stampa: Mattarella, lotta alla mafia, i giovani siano protagonisti. E credo appunto sia rilevante letta in questo contesto un po' un po' più ampio nel contesto appunto di una particolare retorica dell'antimafia, della mafia, e come viene perpetuata nel tempo e poi nei momenti più critici si rivela, e insomma abbastanza si sente tutta la pesantezza di questa retorica, oltre al fatto che questa volta appunto è Mattarella a parlare, Mattarella che ancora sul caso Cospito ad esempio non ha preso parola. 7 giorni dopo la manifestazione antimafia di Milano, che ha registrato una partecipazione al di là delle attese, Sergio Mattarella ne ha incontrato i promotori. Al Quirinale sono saliti Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Rosi Bindi, fa parte del comitato scientifico, Maurizio Landini a nome della CGIL, e rappresentanti di alcune altre associazioni che aderiscono a Libera, tra cui ACLI, ARCI, AGESCI, Lega COP, Lega Ambiente, Azione Cattolica e CINGEI. E il capo dello Stato ha ringraziato tutti per l'azione che insieme svolgono, stimolando, sollecitando e promuovendo una coscienza antimafia, specie tra le nuove generazioni. Secondo Mattarella molto dipenderà dalla capacità di renderle pienamente protagoniste, se i giovani si sentiranno parte attiva, se verranno coinvolte, se si consentirà loro di potersi esprimere. Battaglia per la legalità sarà vinta. Adesso ovviamente è difficile riassumere quanto è stato detto durante questi redazionali, ma li potete ritrovare sul nostro sito www.ondarossa.info, e come l'antimafia, come questo tipo di antimafia coincide con la legalità e quanto questa cosa insomma sia comunque limitante in una lotta alla mafia, per non dire insomma del tutto inutile. Però come spesso tutta questa retorica dell'antimafia fa rima con legalità. Il presidente sa bene di cosa parla, e non solo per quanto ha dolorosamente vissuto per l'assassinio del fratello Piersanti. Sul finire degli anni 80 Sergio fu tra i promotori del moto di rinnovamento politico a Palermo, che puntò proprio sul senso civico, sulla ribellione dal basso contro la cultura mafiosa. La repressione delle mafie, le indagini giudiziarie, le inchieste della magistratura e delle forze dell'ordine restano fondamentali, conferma Mattarella, ma a questa azione irrinunciabile ne vanno affiancate altre. Se è vero che le organizzazioni criminali fanno leva sulla miseria e sull'ignoranza, bisogna puntare di più sulla cultura e sull'istruzione. Serve trasparenza a tutti i livelli per impedire la corruzione. Stato e istituzioni locali devono offrire prospettive di crescita personale e soprattutto di lavoro. Una società forte non si lascia sopraffare. Potremmo continuare, allora, anche una società forte, no, non si lascia piegare. Si è parlato, no, tanto in questo periodo dello Stato che non si piega, fa eco a tutta un'altra particolare retorica. Mattarella ha ricordato la sua recente visita a Casal di Principi nel ricordo di Don Peppe Diana, assassinato dalla Camorra. E c'erano molti ragazzi e uno di loro mi ha regalato il fazzoletto del gruppo scout che finalmente è stato creato. E un antico sogno che Don Diana non era riuscito a realizzare nel volto di quei giovani. Al racconto del Presidente della Repubblica alla delegazione di Libera si vedeva l'orgoglio di essere compartecipi del riscatto che in questi decenni ha liberato quel territorio dalla soggezione alle cosche. Contro l'omertà la risorsa più efficace rimane sempre il coraggio della testimonianza personale. E con questo insomma si conclude questo articolo di Ugo Magri, che appunto, come dicevamo un po' in apertura, restituisce tutto un certo messaggio dell'antimafia, dei valori, del senso civico, di come queste cose spesso vanno insieme e si coadiuvano, e soprattutto insomma e poi insomma vanno a costituire quella stessa cultura che poi appunto legittima, che spesso insomma magari non è così sempre lineare e diretto, però sicuramente ciò su cui si fonda tutta la legittimazione del 41 bis e insomma dell'ergastolo ostativo, che nascono comunque da questa visione e quanto mai parziale poi della lotta alla mafia.
Sì. In diretta sui 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo sempre leggendo i giornali, mentre vi ricordiamo che stamattina è in corso lo sgombero di Berta a via Friuli Venezia Giulia, c'è un presidio di compagni e compagne e soprattutto invitano alla partecipazione oggi pomeriggio alle 17 a un'assemblea cittadina per rispondere all'ennesimo attacco agli spazi sociali autogestiti di questa città. Da microfoni della radio torneremo a parlarne e a ricordarlo. Noi continuiamo con la lettura dei quotidiani di oggi, lo facciamo raccontandovi qualcosa brevemente anche di cosa si sta discutendo a livello di politica nazionale, di politica dei partiti in Parlamento. Le notizie del giorno riguardano soprattutto le norme varate dal governo su appalti e misure economiche. Il Corriere della Sera ne fa un riassunto a pagina 3 con un'infografica che ricorda le questioni che sono oggi oggetto di dibattito: energia, gare e cantieri, cosa cambia, 3 mesi in più per gli sgravi, consumi, aliquota ridotta sul gas, proroga del bonus, ma sulla luce tornano gli oneri. Questo insomma è il provvedimento immaginato, la sintesi del provvedimento immaginato del governo per quello che riguarda le bollette in energia. Si parla ancora di una proroga rispetto agli aumenti, c'è un intervento sugli appalti, che è quello che poi ruba più spazio nei titoli principali, perché sarebbe stato dato il via libera al nuovo codice degli appalti, che in larga parte è legato alle procedure digitali. Comunque vogliamo sempre di semplificazioni, che tradotto vuol dire consentire fondamentalmente di vincere appalti con sempre meno garanzie della realizzazione e della qualità degli interventi e del rispetto delle norme sul lavoro per le aziende aggiudicatrici. C'è anche un provvedimento più specifico sull'energia per le imprese, che riguarda la possibilità di accedere al credito d'imposta in caso di rincari superiori al 30%, mentre rimangono fuori dall'intervento del governo alcune delle questioni di cui si era invece parlato diffusamente, in particolare quella delle concessioni balneari, che ormai da settimane, forse da mesi, tiene banco nella politica nazionale. Rinnovo delle concessioni agli stabilimenti, ai gestori di stabilimenti balneari, ma anche gli interventi sulla rete 5G e la liberalizzazione dei saldi, cioè il superamento delle finestre fissate per legge in cui è possibile fare saldi nel commercio. Di sfondo a questo dibattito c'è la vicenda del PNRR, perché negli ultime settimane, negli ultimi mesi è iniziata l'allarme rispetto alla difficoltà a rispettare le scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come sapete è un piano condizionale, vuol dire che vengono approvati in via preliminare un tot di progetti e alla loro realizzazione e rendicontazione vengono erogati le successive tranche del finanziamento. Attualmente gli obiettivi del 2026 sembrano assolutamente irrealizzabili, è anche difficile capire esattamente quali siano i progetti del 2026, c'è una grande difficoltà d'accesso ai dati. Vi invito a guardare, se avete tempo, il portale che il che il governo ha costruito per dare trasparenza all'erogazione dei fondi del PNRR è aggiornato a dicembre 2021, credo questo sia eloquente sul livello di opacità che caratterizza questo tipo di macromisura. Comunque oggi è la giornata in cui ha preso parola il ministro Raffaele Fitto, che è ministro degli affari europei, quindi ha una competenza diretta sul tema. I giornali si dividono sul giudizio politico su questo intervento. Quello che è certo è che ha detto che alcuni progetti entro il 2026 sono irrealizzabili, quindi stiamo parlando di una missione abbastanza chiara. Ovviamente il ministro ha dato la colpa a quelli che c'erano prima, nella migliore tradizione italica. C'è anche l'offensiva della Lega contro i migranti, diciamo il cosiddetto decreto Cutro, che viene smontato pezzo pezzo dagli emendamenti del partito di Salvini. Già non è che fosse proprio esattamente un intervento di tutela per i migranti. Sotto accusa ci sta ancora una volta il trattato di Dublino, che come sappiamo è la pietra dello scandalo delle politiche migratorie in assoluto, perché è quello che regolamenta il diritto al rifugio, il diritto all'asilo per chi scappa. E direi che per le notizie di politica nazionale fondamentalmente si riducono a queste, quindi forse passerei invece a quanto avviene negli esteri. Due pagine principali, una ancora dalla Palestina, dove come sapete è in corso una protesta ormai da giorni di cittadini israeliani contro il loro governo. Lì la miccia che ha fatto innescare la protesta è la riforma della giustizia tentata dal governo Netanyahu. È un'escalation in cui il governo di ultradestra israeliano, per mantenere il potere, si sposta sempre più a destra. Ovviamente la carne da cannone per costruire il consenso nel paese sono i palestinesi, tanto che ci racconta Michele Giorgio sul Manifesto a pagina 8 che i coloni dell'ultradestra ormai dettano legge e caccia al palestinese, nuovo attacco al villaggio di Wara sotto gli occhi dei soldati. A Gerusalemme gli estremisti picchiano passanti e giornalisti, rappresentanti delle colonie, e chiedono una nuova offensiva in Cisgiordania. Mentre sempre Michele Giorgio ci racconta di cosa succede nella società civile israeliana cosiddetta, la protesta continua, 1000 sospetti, partiti e negoziati, governo opposizione sulla riforma. 24 ore dopo l'annuncio del congelamento della contestatissima riforma giudiziaria e dell'apertura di negoziato fatto lunedì dal premier Netanyahu, ieri sono iniziati colloqui promossi dal presidente Herzog tra la maggioranza di governo e due leader dell'opposizione. Un primo incontro di dialogo, un percorso negoziale per raggiungere un compromesso, l'ha definito Herzog. Il clima al tavolo è teso, nonostante il cauto ottimismo espresso da Gantz. La sua moderazione nella crisi ha fatto conquistare diversi punti al suo partito, secondo i sondaggi. Insomma, qui c'è tutto lo spostamento di potere interno alle varie componenti del Parlamento israeliano. Anche il Corriere della Sera ancora oggi ci racconta delle proteste in corso in Israele. E recuperiamo al volo l'articolo per darvi una rapida lettura anche del racconto che ne fa il Corriere della Sera. Lo fa a pagina 14 con una foto notizia che ritrae manifestanti israeliani con la bandiera israeliana sulle spalle, accovacciati per scansare i lacrimogeni e idranti in una istantanea di scontri di piazza a Tel Aviv. Israele si negozia sulla riforma e Netanyahu cala nei sondaggi, le proteste non si fermano. Giallo su invito a Washington per il primo ministro, inviti accettati, inviti sperati, inviti ritardati. Insomma, che qua il focus è sull'apertura di interlocuzioni mediate dal presidente della Repubblica Herzog di Israele tra le forze d'opposizione e di governo, mentre sullo sfondo c'è una nuova escalation militare nelle cosiddette colonie, cioè negli insediamenti israeliani in Cisgiordania in particolare, che ha come bersaglio la popolazione civile palestinese. Il bilancio di feriti e vittime dall'inizio del 2023 è drammatico.
E vediamo anche la stampa su a riguardo, siamo a pagina 20, c'è un racconto di Fabiana Magri, Israele non si fida, la sospensione della riforma giudiziaria non ferma le proteste, Bibi vuole soltanto prendere tempo, non a una mezza dittatura. E comincia a non assortire l'effetto distensivo che si aspettava Netanyahu, l'annuncio della sospensione della manovra di revisione del sistema giudiziario. Dopo aver valutato la situazione, i movimenti di protesta hanno indetto nuove manifestazioni come se niente fosse stato, e quindi appunto confermano tutti i raduni nelle varie città. E più a pagina seguente, pagina 21, titola così: Netanyahu, leader irrazionale, un pericolo anche per l'America. E così il premier israeliano mette a rischio gli interessi di Washington in Medio Oriente. E comincia così. Meno male che la società civile ha costretto il premier Netanyahu a sospendere per il momento il suo tentativo di imporre il controllo al ramo giudiziario indipendente di Israele per avere carta bianca e governare come desidera. L'intera faccenda tuttavia ha portato alla ribalta una realtà preoccupante per gli Stati Uniti. Per la prima volta a capo di Israele c'è un attore irrazionale, un pericolo non solo per gli israeliani ma anche per gli interessi e i valori USA. Qui a scrivere, e credo sia indicativo, è Thomas Friedman, e insomma, e prosegue in questa direzione. Le sue politiche destabilizzano gli accordi di Abramo e la Giordania, e insomma, e via dicendo. Io su questo mi fermerei un attimo alle ore 9:45, e ci avviciniamo anche verso la conclusione di questa mattina, una mattina appunto anche abbastanza turbolenta. Abbiamo fatto la corrispondenza anche con chi si trova a Berta, o insomma allo sgombero di Berta, e poi appunto la rassegna stampa, gran parte incentrata sulla, o comunque tutte le prime pagine riportavano la notizia dell'estradizione negata all'Italia, quindi la Francia che nega l'estradizione per i compagni e le compagne, anche la vicenda di Vincenzo Vecchi, poi la questione delle pensioni, delle pensioni sempre in Francia, della mobilitazione in Francia, e adesso appunto anche quest'ultima vicenda in Israele, nei territori occupati da Israele. We'll be right back. E allora 87.9 sono le 9.49. Torniamo in voce per concludere questa rassegna stampa, appunto, che, come provavamo a riassumere poco fa, è cominciata presto e è stata piuttosto turbolenta. Abbiamo, appunto, ci siamo collegati con Berta Presidio, che, se non abbiamo capito male, non so se tu hai novità, però è stato sciolto, giusto? È stato sciolto, annuisce il mio compagno, quindi insomma non c'è più da raggiungere il presidio. I compagni e le compagne stanno prendendo le ultime cose dal posto per andare via. Credo che, insomma, se qualcuno o qualcuna volesse andare a dare una mano per portare via le cose, credo, anche se qualcuno è dotato di mezzi di locomozione, furgoni o quant'altro, è ben accetto. Si può mettere in contatto con i canali di Berta. E con questo noi concludiamo questa mattina in rassegna stampa. Ricordiamo
l'appuntamento che Berta ha lanciato per oggi pomeriggio alle 17 per un'assemblea cittadina. Vi invitiamo a rimanere sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per avere aggiornamenti in tempo reale su quanto sta succedendo e su come le compagne e i compagni si stanno organizzando per rispondere a questo ennesimo sgombero. E chiudiamo ricordandovi anche che è in corso la campagna radio abbonamento. Come sapete, Radio Onda Rossa continua a vivere di autogestione, senza sponsor politici, senza pubblicità, senza altre forme di finanziamento che non siano il sostegno dei propri ascoltatori e delle proprie ascoltatrici. Per questo abbiamo lanciato anche quest'anno una campagna per abbonarsi alla radio. Purtroppo, tra l'altro, i costi che fanno sì che noi possiamo trasmettere e che questa radio resti libera sono aumentati, come è aumentato il costo di tutto, anche la radio ne risente. L'anno scorso ci sarebbero bastati, tra virgolette, 30.000 euro per poter continuare a tenere viva la radio. Quest'anno i costi dell'energia in particolare, ma in generale l'inflazione, ci costringono a raggiungere cifre più importanti. Parliamo di quasi 40.000 euro necessari perché la radio anche quest'anno sia a disposizione di tutte e tutti. Quindi l'invito è quello di andare sul sito ondarossa.info, da là accedere alla pagina per il radio abbonamento e sottoscrivere, ovviamente ciascuno secondo le proprie possibilità, ma anche un piccolo gesto in questo caso può essere determinante. E in chiusura vi ricordiamo anche i nostri contatti, oltre al sito già ricordato www.ondarossa.info, il numero di telefono lo 06 49 17 50 per intervenire in diretta, interloquire con noi.
Sì, sostenete la radio, la voce di chi non ha voce, la voce delle lotte, appunto dal sito, e vi rimanda direttamente a www.produzionidalbasso.com e il radioabbonamento 2023. E con questo concludiamo questa mattinata e buona giornata a tutti e tutte. Un saluto a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Applausi.
Nos vemos, compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad. sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata, quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Ups, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo la hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Y contra toda expectativa, hoy vamos caminando juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes, donde nuestra voz importe. Esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar.
These arms are mine. They arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you. And if you would let them, oh, oh you, oh, how grateful I will be.
Cette chanson s'appelle Le Stacke la Pieux. La vie, c'est